Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Petra Delicado è la protagonista seriale di diversi romanzi di Alicia Jiménez Bartlett, comparsa per la prima volta nel 96 in Riti di morte. Ispettrice di polizia a Barcellona, Petra Delicado è una donna determinata, ironica, talvolta anche un po' burbera, profondamente femminista, capace di battute fulminanti e feroci. Accanto a lei c'è sempre il vice ispettore Fermín Garzón, che al contrario è un po' conservatore, è un uomo bonario, insomma un uomo semplice che, direbbe lui, non si fa tanti problemi come Petra. I loro simpatici battibecchi tornano nel romanzo La donna che fugge, pubblicato come gli altri da Sellerio con la traduzione di Maria Nicola. Questa volta i due devono indagare sull'omicidio di un cuoco che è stato colpito da due coltellate al cuore mentre si trovava nel food truck dove lavorava con il suo socio. Nello stesso tempo però sia Petra che Fermín hanno qualche problema con i rispettivi matrimoni, Petra con Marcos e Fermín con Beatriz. Alicia Jiménez Bartlett, partiamo dal personaggio allora di Petra, che è un personaggio amatissimo e che personalmente mi piace molto. Questa è la descrizione che di Petra fa Garzón: donna complicata, dalla mente contorta e sempre piena di dubbi. Così la descriverei se mi chiedessero di farlo in un rapporto. Che caratteristiche ha la tua Petra Delicado?
Petra è un po' come Garzón l'ha descritto, è una donna complicata fino a certo punto, una donna molto della sua epoca, del suo tempo, femminista, che ama lavorare, che ama tante cose della vita, ma che è molto critica con se stessa anche, con la società, con i cambiamenti sociali, con la vita in generale e con la sua maniera di essere. A volte non è contenta con se stessa.
Abbiamo detto che lei è anche molto analitica, molto pignola. A volte sembra quasi misantropa. Leggo un paio di brani dal tuo romanzo. Prima di concentrarmi sul cadavere, non potei fare a meno di pensare alla quantità di tempo che ti fanno perdere i rapporti umani. Testimoni logorroici, medici paranoici. Se davvero il mondo finirà per essere dominato dai robot, per me sarà un grandissimo sollievo. E poi invece in un altro punto del romanzo tu scrivi: è tanto di quel tempo che non vado in giro che a volte mi dimentico quanto sia odiosa la gente. Insomma, che in questo lei è veramente molto particolare.
Sì, Petra non ama tanto la follia della gente, le grandi città. Dopo è molto partidaria dell'amicizia, ha una capacità di comprensione degli altri, incluso si può dire di amore. Ma il rapporto con la gente non è facile per lei, specialmente quando la società sta cambiando e vede che le forme non sono le stesse di quando era più giovane. È una donna critica, ma che si rende conto che deve continuare in vita e accettare un po' la gente com'è.
Petra e Garzón hanno spesso dei battibecchi, no? Molto divertenti. Si danno sempre del lei, non si danno del tu, non sono ancora arrivati a questo passaggio. E Garzón, al suo confronto, sembra un po' conservatore, no? Per esempio, in questo caso devono indagare nell'ambiente dei food truck, quindi dei camion dove si prepara da mangiare, e lui ha un po' di pregiudizi nei confronti di queste persone. Che tipo è questo Garzón?
Garzón è più tradizionale, un po' l'uomo tipico di una epoca, ma d'altra parte è un uomo che capisce bene la vita, che ha vissuto dall'inizio alla polizia, che ha avuto un matrimonio e un secondo matrimonio. Non è un stupido, ha una sapienza della vita popolare. E guarda Petra come il suo capo, ma anche come un'amica. si rende conto che le donne abbiamo cambiato molto e fa un sforzo terribile per adattarsi.
È cambiato un po' il rapporto fra i due nel corso dei tuoi romanzi?
No, continuano a essere di più in più amici.
Beh, in questo romanzo, per esempio, si fanno anche delle confidenze personali.
Sì, giusto. Se chiedono consigli a volte, penso che continuano a essere un paio di vecchi amici.
A proposito delle confidenze che si fanno, entrambi hanno qualche piccolo problema con il matrimonio, ma è soprattutto Petra, naturalmente, che ci riflette, perché il marito, il terzo marito, Marcos, che ha 3 figli fra l'altro, decide che vorrebbe andare a vivere in campagna. Un giorno le dice: ma io vorrei andare a vivere fuori, ma perché non andiamo a vivere all'aria aperta? C'è stato il Covid, c'è stato il lockdown, quindi Petra intuisce che forse è, come dire, un contraccolpo di quella situazione, ma inizia ad intuire che forse c'è anche una crisi nel matrimonio. Come reagisce Petra?
Petra reagisce un po' rivendicando il suo diritto a continuare nella città, perché il suo lavoro è un lavoro che si svolge alla città. In il passato sicuramente un uomo che ha bisogno di cambiamento non potrebbe mai immaginare di lasciare o smettere di lavorare il suo lavoro abituale, perché nel caso di Petra dove farlo? No, rivendica molto il suo posto e anche rivendica la maniera di svolgere la sua vita e quella del suo marito. Sono in città, aspetta un po', quando siamo in pensione ne parleremo.
A questo proposito, a un certo punto Petra parla della maledizione del detective, parlando naturalmente con Garçon, e tu scrivi: il punto è che siamo vittime della maledizione del detective, mio caro collega. Quando abbiamo fra le mani un caso complicato come questo, non c'è niente e nessuno che possa importarci di più. E quando dico niente e nessuno, voglio dire niente e nessuno. Né amore, né famiglia, né soldi, nemmeno la nostra stessa sicurezza personale. Ci buttiamo anima e corpo nelle indagini. Non è una maledizione questa? Ecco, quindi entrambi hanno la consapevolezza che hanno scelto un lavoro che in alcuni momenti tende ad escludere anche la vita privata.
Certo. Io ho parlato con poliziotti e anche con una poliziotta che mi aiuta sempre, che è commissaria in Spagna. L'ho chiesto: questa passione esiste, Margarita, perché si chiama Margarita? All'inizio mi dice sì, ma la famiglia è importante, ma dopo, quando parla sinceramente, dice: Alicia, quando sei in un caso, veramente non può pensare in altra cosa. È come una maledizione, qualcosa che ti prende. Parlava con una passione che io ho capito che veramente il lavoro di un polizia va al di là del lavoro di una persona con orari più fisse o tasche più facili.
E veniamo al caso che devono affrontare in questo tuo nuovo romanzo. La vittima è un cuoco, un uomo di 38 anni, un francese, che si era messo in società 3 anni prima con invece uno spagnolo. Avevano acquistato questo food truck, quindi vanno in giro in varie città della Spagna per preparare del cibo. Loro sono specializzati nella cucina francese. Lui viene trovato ucciso appunto nel food truck e qui iniziano le indagini. Ovviamente possiamo dire pochissimo di come andrà a finire, però possiamo dire che all'inizio sia Petra che Garçon si indirizzano verso una certa strada, insomma, iniziano a pensare che ci siano problemi di droga in mezzo. Ecco, in che modo cercano di condurre le indagini?
Le prove sono scarsissime, non esistono praticamente. Adesso l'intuizione comincia a divenire basica. Si dirà che è un procedimento un po' letterario, ma non è vero. Anche io, parlando sempre della polizia reale, ti dicono che a volte hanno tante prove, incluso scientifiche, ma queste prove si devono mettere in un senso, devono avere una direzione per andare di là. E questa la porta all'intuizione. Se deve sentire la cosa scientifica, me seguire un po' l'istinto umano della persona.
A proposito dell'intuizione, abbiamo detto che Petra Delicado è femminista, insomma rivendica giustamente i diritti delle donne. Dice: l'unica cosa su cui concedo che posso accettare il cliché, il pregiudizio, è l'intuito femminile, perché nel suo caso l'intuito femminile effettivamente c'è e funziona.
Certo, certo. Petra è una femminista, ma non l'immaginiamo con il paschino alla mano facendo un po' la teoria. No, è la maniera di condursi che è femminista. E certo che detesta assolutamente il luogo comune di dire la donna è così, la donna è dell'altra maniera. L'intuizione femminile in questo caso le interessa moltissimo e la rivendica anche per sé stessa.
A proposito di femminismo e di Petra Delicado, mi sembra di intuire che tu, attraverso i tuoi romanzi, faccia anche un po' di critica sociale. In questo senso, anche i polizieschi, noir, gialli, possono servire ad uno scrittore per fare critica sociale?
Assolutamente. Quando si scrive, sempre si fa una critica. Non ha bisogno di sottolineare niente, unicamente con le cose che si spiegano. In questo caso c'è una coppia che fanno il cuochi a uno di questo food truck. Perché? Perché uno ha una formazione universitaria, la sua moglie anche la stessa cosa, e avevano la vocazione dei loro studi, ma non hanno avuto la possibilità di trovare un lavoro. Questo è critico. Le situazioni, la maniera di parlare, tutto fa la critica sociale. Io direi un giallo, un romanzo amoroso, un romanzo filosofico. Anche il linguaggio fa la critica.
E sempre a proposito di critica sociale, a un certo punto del romanzo si dice che la gente, il pubblico è interessato alla cronaca nera moltissimo, ma solo quando ci sono fatti particolarmente truci, drammatici, o quando riguardano persone legate, per esempio, da legami familiari. Nel caso di un regolamento di conti, del narcotraffico, la gente è meno interessata. Perché, secondo te?
Sì. Questo succede dopo Shakespeare. Le passioni umane sono per noi un fuoco di interesse totale. Uccidere qualcuno della famiglia sempre porta la domanda perché, cosa succedeva all'interno di questa famiglia. Ma dopo la gente, la popolazione in generale è molto interessata adesso al crimine, assolutamente con il sangue, la tortura, e la letteratura sta seguendo un po' questa linea. Questo mi dispiace tantissimo. Per me la letteratura gialla è un gioco intellettuale, una maniera di spiegare la vita, una maniera di fare critica sociale. Ma sempre questo cadavere che viene come un hamburger cotelato, se vede il sangue sortire, francamente non abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno.
Effettivamente nei tuoi romanzi non ci sono mai scene, diciamo, truci. Ci può essere l'aspetto drammatico, ovviamente, quello sì, però non sei una scrittrice che indugia sul particolare tecnico. È qualcosa appunto che non ti interessa?
No, in spagnolo esiste una frase: quando qualcuno ti racconta un fatto che non è piacevole, disagradabile, tu dici, no, non me lo dica, non voglio né pensarlo. Perché? Perché l'immaginazione, il pensiero è sempre più forte che la realtà che ti possono mostrare, no? Tu hai una capacità di pensare alla cosa la più terribile, superiore alla descrizione di come viene una gamba cotelata in quattro parti.
Tu sei, diciamo, la massima, probabilmente esponente in Spagna della cosiddetta novela negra, come si chiama appunto in Spagna. Hai vinto dei premi prestigiosissimi, il Nadal e il Planeta. Ma in Spagna c'è rispetto per gli scrittori di gialli, noir e polizieschi? Perché in Italia, per esempio, sono molto venduti. I libri sono vendutissimi, hanno molto successo, però vengono un po' snobbati, diciamo, dai premi letterari. In Spagna com'è la situazione?
Ti dirò una cosa, questi due premi l'ho vinto non
per Petra Delicato, lo sapevo.
È un esempio che mostra tutto, no? Uno è un giallo un po' storico, l'altro è un giallo, un romanzo più psicologico. Adesso sì, esiste un po' di contenzione letteraria in contra del giallo.
E quando invece non scrivi di Petra Delicado, su che cosa ti piace andare? Io ricordo, per esempio, era forse il tuo primo romanzo, Exit,
sì,
in cui si affrontava un tema anche delicatissimo, quello del diritto a scegliere la fine della propria vita. Quali sono i temi che ti attirano di più?
La morte, l'amore, la solitudine, la differenza fra una persona isolata e il gruppo. Come il gruppo può fare cambiare qualcuno di un modo evidentissimo. Questo come tema mi piace molto. E mi piace un altro tema che è in questo libro, la gente che vive di una maniera normale, che pagano le loro tasse, portano i figli a scuola, ma sono un po' fuori della società. Come un camionista, come
questi
un
dei
cuoco
food truck.
Dei food truck. Questo mi interessa, la gente che fa parte della società, ma che è un po' più libera.
E forse un po' ai margini, ma un po' più libera nello stesso tempo.
Sì, io ho parlato con questi collettivi e sono orgogliosissimi di lei stessi, dicendo: noi non andiamo in ufficio, noi fumiamo una sigaretta quando vogliamo, noi siamo più liberi.
Gli autori di personaggi seriali possono avere a volte dei rapporti conflittuali con il proprio personaggio, perché chiaramente lo si ama, ma a volte può essere anche una gabbia. Per te che cosa rappresenta Petra Delicado?
Ma è un'amica che ho frequentato, che ho lasciato di tempo in tempo per fare un'altra cosa. È basico non continuare sempre con lo stesso protagonista, perché può arrivare un momento dove l'amicizia si converte in enemistà, no? Allora Petra va bene, è un'amica, continuerà come minimo un altro libro, ma di tempo in tempo mi deve lasciare da sola.
Grazie ad Alicia Jiménez Bartlett, ora in libreria con La donna che fugge, pubblicato da Sellerio. Grazie.
Grazie a lei.
Il cacciatore di libri.
Anno scolastico 1945-46, il primo dopo la guerra. Gilla è una giovane maestra di Genova, è stata sfollata per 3 anni con i genitori in un piccolo paesino, Borgo di Dentro. Qui le viene affidata una quinta elementare con una ventina di bambine. Una di loro, Francesca, arriva dall'orfanotrofio, ha ottimi voti, ma non parla. Questa è a grandi linee la trama del romanzo Aggiustare l'universo di Raffaella Romagnolo, pubblicato da Mondadori. Il romanzo è costruito su più piani temporali. Ci sono gli anni prima della guerra, in particolar modo il 1938 con l'avvento delle leggi razziali, c'è la guerra ovviamente con i bombardamenti e poi appunto il primo anno post-bellico. Gilla vorrebbe lasciarsi alle spalle il dolore della guerra. Spesso dice che vuole evitare di pensare a Michele. Il lettore poi scoprirà solo leggendo il romanzo di chi si tratta. Mentre invece la piccola Francesca, questa bambina appunto che non parla, costretta nell'orfanotrofio, vorrebbe invece tornare ovviamente al passato, quando era ancora in compagnia dei genitori e quando si chiamava ancora Esther. Esther Sacerdoti. Allora, Raffaella Romagnolo, partiamo prima da Gilla, questa giovanissima maestra, soli 22 anni. Lei potrebbe tornare a Genova dopo la guerra, invece resta nel paesino ad insegnare. Che cosa la fa restare lì?
Allora, io credo che il desiderio di Gilla sia quello di completare un lavoro che lei si è trovata a cominciare proprio durante la guerra, perché è giovanissima e sfollata con la famiglia in questo paesino che è sostanzialmente dell'entroterra ligure. Genova fu una delle città più bombardate della Seconda Guerra Mondiale. E poi anche per una questione anagrafica entra in contatto con i giovani di queste colline alle spalle di Genova e come loro, come la gran parte di loro, aderisce alla resistenza. Quindi fa il possibile per costruire il paese su basi completamente nuove. La storia della resistenza è innanzitutto una storia però di lutti, di sofferenze, quindi quest'anno scolastico, lei è diplomata maestra, che comincia, è per lei gravato dal peso di un vissuto estremamente problematico. Al di là di ogni retorica, questo fu per dei giovani affrontare un'esperienza dove la morte era non solo all'ordine del giorno, ma era proprio messa in conto. Tornare a scuola e per la prima volta da quando si è diplomata aver di fronte un anno scolastico intero, quindi senza blocchi dovuti ai bombardamenti o altre difficoltà, ecco, lei lo vive proprio come il completamento di quello che ha cominciato combattendo.
E infatti si vede in alcune pagine che, per esempio, Gilla è come se si estraniasse anche dalla realtà, perché immagina delle lezioni in classe costruendo un planetario. Non a caso, appunto, il romanzo è intitolato Aggiustare l'universo. A livello simbolico, che cosa rappresentano per lei queste lezioni immaginarie?
Il planetario è un oggetto reale che lei trova, ma trova nelle stesse condizioni in cui è la scuola in cui è chiamata a insegnare. Una scuola che è stata occupata, questo è un fatto vero, dai nazisti, quindi in pessime condizioni. E anche questo planetario è un oggetto didattico che serve per spiegare alle bambine della sua classe, o servirebbe a spiegare come funziona il sistema solare, in pessime condizioni. Lei è figlia di un orologiaio, quindi ha le competenze per poterlo aggiustare, diciamo, o per provarci. Quindi nel suo tempo libero questo fa, e mentre lo fa una cosa che fanno tanti insegnanti, che non è preparare la lezione ma è fantasticare sulla lezione. Quindi i vari pianeti le danno lo spunto e lei immagina le lezioni che, una volta aggiustato il planetario, potrà fare alle sue allieve su questi oggetti celesti, diciamo così. È una parte che mi è piaciuto molto scrivere, perché credo che veramente sia quasi un pezzo indispensabile della pratica dell'insegnante. Io sono anche un insegnante e noi tutti siamo attraversati da queste immaginazioni, ci facciamo dei cinema in testa di quello che diremo.
E forse non è un caso che il libro, appunto, il romanzo è dedicato a chi insegna, alla mia compagna di banco, alla scuola tutta che mi ha salvato. Quindi la scuola è stata una salvezza per te?
Sì. Io credo che
lo dici come insegnante o anche in tutti e due per sensi. Quando eri allieva?
Sicuramente come allieva. Io vengo da una famiglia con pochi o nessun libro, una famiglia di lavoratori anche, insomma, lavori di fatica, diciamo, che mi ha sempre consentito di studiare, e per me la scuola è stata il modo per prima capire chi ero, cosa volevo fare, e poi provare a realizzarlo. In questo senso è una salvezza, però secondo me la scuola, pur tra le mille difficoltà che tutti conosciamo, nel 1945 come oggi, è l'occasione che ci viene data per capire chi siamo, in cosa siamo bravi, in cosa invece no, che cosa ci fa felici, che cosa ci dà soddisfazione, provare a immaginare il futuro di noi stessi, no? Relativo a noi stessi. Quindi in questo senso ha un potere salvifico, ce l'ha sugli individui, ma secondo me ce l'ha anche a livello collettivo, sulle comunità. E questo è anche un pochino il senso del libro, che racconta, diciamo, come a partire da una piccola storia di piccole persone che si incontrano si va a ricostruire, a mettere pezze, ad aggiustare un universo che effettivamente è uscito frantumato dalla Seconda Guerra Mondiale, ma siamo tuttora dentro tragedie continue in qualche modo, e quindi la scuola questo ruolo può avere, può giocare.
E veniamo a Francesca Pellegrini, alla bambina che ha 10 anni, e vive in un orfanotrofio dove però ha alcuni privilegi rispetto alle altre bambine, per esempio alla pagnottina di farina bianca a colazione, il dolce la domenica, le scarpe della sua misura. È una bambina che sta sempre sola, non parla, l'abbiamo detto, e di nascosto si prende cura di un gattino. Quando c'è il primo incontro fra questa bambina, Francesca, che poi si scoprirà appunto chiamarsi in un altro modo, e la maestra Gilla, che tipo di incontro è?
Allora, intanto siamo in classe. La bambina, questa bambina misteriosa, un po' il mistero l'hai suggerito, no? In queste cose strane che le capitano, arriva che la lezione del primo giorno di scuola è già cominciata, quindi è proprio un contesto didattico. La maestra si trova con una bambina in più, una bambina accompagnata anche da un biglietto che anche lì diciamo definisce le competenze di questa bambina dicendo non parla. Quindi
però una
bambina,
è una cosa insolita che una bambina si presenti con questo biglietto, però si crea una relazione diciamo quasi magica poi fra loro.
All'inizio è un problema didattico per la maestra, perché come si fa? Questo è una postura, un atteggiamento che gli insegnanti hanno. Bene, questa bambina sa fare tante cose, ma io come faccio a diplomarla, diciamo, a darle
se
la licenza elementare se non parla? Quindi innanzitutto è questo. Dopodiché diventa un'indagine, una vera e propria indagine che la maestra pian piano svolge per capire la natura di questo blocco, perché è evidente che questa bambina sa parlare. Deve essere successo qualcosa che le impedisce di verbalizzare, cioè di entrare in relazione con gli altri umani, ma non col gatto, attraverso la parola. Qualcosa le ha letteralmente tolto la parola.
Nei vari piani temporali, insomma, che si alternano in questo romanzo, ci troviamo poi improvvisamente a Casale Monferrato a parlare della famiglia Sacerdoti, che è una famiglia ebrea. C'è Abram, la moglie Margherita, il padre Giosuè, c'è poi anche il fratello Raffaele. E Abram Sacerdoti, anche qui è un insegnante, quindi torna insomma il...
È un romanzo molto di scuola.
Di scuola, questo. Esattamente, sul valore dell'insegnamento. E però siamo nel 1938, quindi per una famiglia ebrea iniziano le persecuzioni vere e proprie. Tu puntelli qui e lì il romanzo dicendo accade questo e questo, è vietato fare questo e quest'altro alle persone ebree. Come reagisce la famiglia Sacerdoti, perché c'è una reazione diversa fra Abram e il fratello Raffaele all'arrivo, all'avvento delle leggi razziali?
Intanto mi permetto di dire che delle leggi razziali c'è poca coscienza nel discorso pubblico, poca presenza nel discorso pubblico. Se ne ha un'immagine, quando l'abbiamo, molto più ridotta di quello che fu nella realtà. In questo senso il romanzo indaga, va a fondo su questo aspetto, cioè cerca di ricostruire effettivamente l'impatto che l'intera legislazione razziale ebbe su una famiglia, diciamo, comune, tradizionale, ecco, di italiani di appartenenza ebraica. Una specificità italiana è che le leggi, che io preferisco chiamare razziste perché almeno la parola è più chiara, la legislazione razzista italiana partì dalla scuola, quindi con l'allontanamento di insegnanti e professori, ma poi vennero altri provvedimenti di rango legislativo, diciamo grossi, importanti, ma a seguire, per dar corpo e sostanza a questi provvedimenti legislativi, ci fu veramente un profluvio di provvedimenti di rango inferiore, circolari, ordini di servizio, chiarimenti che partivano dai ministeri, arrivavano alle prefetture, arrivavano alle stazioni di polizia.
Che impedirono sostanzialmente tutte le attività.
Esatto, che progressivamente tra il 38 e il 43 limitarono le possibilità lavorative degli, ripeto, italiani di appartenenza ebraica in un modo
incredibile, sconcertante.
Quindi questa famiglia come reagisce? Reagisce come può. In parte è una famiglia legata alla scuola, perché il padre di Francesca, Esther, diciamo, fa l'insegnante e quindi deve trovare una soluzione. Danno lezioni private, lui viene poi impiegato in una scuola ebraica, perché non era proibito andare a scuola.
Bisognava creare delle scuole ebraiche a parte,
in base
insomma
a un principio di apartheid, di separazione, insomma. Il fratello di Abram è un avvocato, quindi è quello che è più lucido nella comprensione del significato giuridico
delle leggi razziali,
che sono una diminuzione di cittadinanza, e reagisce, diciamo, con una sua logica ferrea, che non sarà fortunata, però qui non voglio spiegare, perché purtroppo nelle vicende dei nostri connazionali di appartenenza ebraica, come in tutte le nostre vite, gioca anche un ruolo il caso. E Raffaele non sarà fortunato. Altra ancora è la vicenda del nonno, del padre, quindi di Abramo e
di Giosuè,
esatto, che ha una bottega, e anche questa bottega a un certo punto diventa, non può più essere sua. Quindi ci sono le varie possibilità che quel tipo di legislazione ebbe su una famiglia normale, diciamo. Il romanzo questa cosa cerca di portarla alla luce, perché mi pare che non sia così raccontata questa dimensione. Cioè, noi siamo per fortuna abbastanza consapevoli di ciò che fu la pratica di sterminio degli ebrei, che però, da un lato, meno male, riguardò soprattutto gli ebrei d'Europa, laddove arrivarono i nazisti. Per gli ebrei italiani è una storia un po' diversa, perché i nazisti arrivarono, ma solo dopo l'8 settembre 43, quindi il tempo della deportazione è più limitato. Ma la legislazione razzista fu terribile per queste persone, che si sentivano ed erano italiani a tutti gli effetti.
Ecco, che peso tutte queste vicende hanno avuto nella vita di questa bambina Esther, appunto Francesca, senza naturalmente svelare troppo del romanzo, ma si intuisce che la solitudine di questa bambina arrivi anche da lì. Lei a scuola fa amicizia solo con un'altra bambina, con la quale poi iniziano a fare i compiti in maniera anche fantasiosa, perché Francesca Esther non parla e l'amica cerca di comprenderla in altri modi. Ecco, che mondo si è costruita Francesca Esther?
Le bambine e i bambini sono vittime delle guerre in un modo peculiare. Sono veramente le vittime che non hanno parola, che non hanno voce. Qui è anche un po', se vuoi, simbolico questo elemento, no? Per lei è quello che dici tu, cioè è stato un destino innanzitutto di separazione dalla sua famiglia, come accadde a molti bambini e bambine ebree, per questioni di sicurezza, perché meno si stava raggruppati e meglio era. Poi, per, diciamo, le spire della trama del romanzo, questo a un certo punto diventa proprio un problema, nel senso che è difficile ricondurla a casa dopo la guerra, e quindi in qualche modo è il problema che ha di fronte, che si troverà di fronte, la maestra Gilla.
Grazie Raffaella Romagnolo, ora in libreria con Aggiustare l'universo, pubblicato da Mondadori. Grazie.
Grazie, grazie Alessandra, grazie.
Ed è tutto per questa puntata, che vi ricordo trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti anche sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma mi raccomando, senza l'articolo Il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.